Esattamente. Mio zio aveva qualche difficoltà di pronuncia, soprattutto se era costretto a parlare in pubblico, e questa, per un professore, è una vera disgrazia. Non per niente, nelle sue relazioni presso lo Johanneum, spesso gli capitava di doversi fermare d'improvviso, ingaggiando una lotta contro una parola dispettosa che faceva fatica ad essere pronunciata. Uno di quei lemmi che esercitano resistenza, si gonfiano e vengono fuori alla fine come una sorta di imprecazione, il che non ha nulla di scientifico. Ecco il motivo della sua ira costante. Il fatto è che la mineralogia è stracolma di parole semigreche, semilatine, roba che a pronunciarsi non è facile, nomi spigolosi che screpolerebbero anche le labbra dei poeti. Certo non voglio screditare questa disciplina, per carità. Quando tuttavia si ha a che fare con cose come i cristalli romboedrici, le resine retinasfaltiche, i galeniti, i fangasiti, i molibdati di piombo, i tungstati di manganese e i titanati di zirconio, la lingua, anche quella più agile, può ben arrotolarsi. Le persone in città conoscevano bene questa piccola fragilità di mio zio, ma lo canzonavano, aspettandolo al varco, dove le pronunce diventavano più insidiose. Lui si faceva dunque prendere dalla collera, e loro dalle risa, il che è decisamente di cattivo gusto anche per dei tedeschi. Molti assidui frequentatori delle sue lezioni, che erano davvero molto seguite, vi si recavano proprio per questo, per farsi grasse risate quando egli si infuriava. Bisogna comunque dire, e lo ripeterò più volte, che mio zio rimaneva, a parte tutto questo, un vero dotto. Capitava, è vero, che nella foga di testare i suoi campioni li rompesse, ma sapeva coniugare la sua genialità di geologo all'esperienza dello studioso di minerali. Con quel suo martello in mano, la sua punta d'acciaio e l'ago fornito di calamita, nessuno poteva eguagliarlo. Riusciva infatti a inserire in una delle fin qui note 600 categorie scoperte dalla scienza ogni minerale, osservandone i tratti estetici, la modalità di rompersi, il grado di durezza, la fusibilità, il rumore prodotto, l'odore e il gusto. E tutto questo senza esitare un attimo. Lidenbrock era pertanto un nome che riecheggiava non senza una certa gloria nelle scuole e nelle istituzioni nazionali. Quando vennero ad Amburgo, anche se di passaggio, i signori Humphrey Davy von Humboldt e i capitani Franklin e Sabine, non dimenticarono di omaggiarlo con una visita. Quanto ai signori Becquerel, Abelman, Brewster, Dumas, Mill Edwards e Sinclair de Ville, essi non mancavano mai di consultarlo e con vero piacere su argomenti di grande attualità nel settore della chimica. Del resto, egli aveva portato a segno straordinarie scoperte in questa disciplina e aveva anche pubblicato nel 1853 a Lipsia il Trattato di Cristallografia Trascendente, un voluminoso tomo in folio, corredato da tavole, la cui vendita non aveva tuttavia coperto le spese sostenute per la sua stampa. Senza contare l'incarico che mio zio ricopriva presso il Museo di Mineralogia del signor Struve, ambasciatore di Russia, dove era custodito una pregiata collezione famosa in tutta Europa, di cui egli era responsabile. Questo, dunque, era l'uomo che mi stava chiamando in maniera tanto impaziente. Dovete figurarvi un uomo alto, magro e dotato di una salute invidiabile, i cui capelli biondi sottraevano almeno 10 anni a quelli che aveva, che erano 50. Dietro gli occhiali aveva occhi grandi e vispi che si muovevano continuamente senza trovare pace, e un naso lungo e sottile, affilato come una lama, cui i maligni attribuivano la proprietà di fungere da calamita e attrarre le scaglie di ferro. Naturalmente era una maldicenza. La sola cosa che quel naso attraesse effettivamente in maniera fin troppo generosa era il tabacco. A tutto questo aggiungerò anche che mio zio era in grado di compiere falcate regolari di ben mezza tesa e nel farlo serrava fortemente i pugni, dando mostra quindi del suo carattere vulcanico. Detto questo, non ho dubbi che la conoscenza di quest'uomo sia ora sufficiente per non sentirsi così felici di dover stare in sua compagnia. La piccola casa della Königstrasse dove risiedeva era costruita per metà